Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal centro editoriale Valtortiano. Parte terza. In Calabria. Sezione 1. Giungemmo a Reggio Calabria il 10 ottobre 1920. Ci eravamo fermati a Roma, a Napoli, a Caserta per qualche giorno. A Reggio, nei vasti alberghi dei miei cugini, trovai tante cose atte a distrarmi dal dolore cocente che avevo in cuore. Abitavamo all'albergo Villa, un vastissimo baraccamento. La città cominciava appena a risorgere dal terremoto del 1908, sparso in una tenuta vastissima. Vi era agrumeto, mandorleto, frutteto, campi di fave, carciofi, finocchi, piselli, eccetera, eccetera, e giardini, giardini, giardini. Poi, più bella di tutti, una passeggiata che lungo l'aranceto conduceva ad un chiosco messo sullo sperone di una collina che scoscendeva a valle fra un accavallarsi di fichi d'India. Era un posto stupendo. Si dominava tutto lo stretto e i monti di Calabria. La città si stendeva ai nostri piedi. Era il mio posto prediletto. Andavo là col mio cane e un libro, fingendo di leggere. Ma non facevo che guardare il mare sul quale passavano sovente navi da guerra, oltre ai piroscafi mercantili, e pensavo a Mario. Forse era su quelle navi e non sapeva che da quell'altura la sua amata lo invocava con tutto il suo cuore. Quando mi era stato strappato, cosa aveva fatto? Cosa aveva pensato? Si era immaginato che era tutta una macchinazione di mamma e che io ero stata messa nell'impossibilità di parlare, di agire, come fossi imbavagliata e legata da dei malandrini. Oppure mi giudicava una pazza, una malvagia, una senza parola? Questi perché mi trivellavano cuore e mente, giorno e notte, come tanti tarli trivellano un legno fino a farlo cadere in briciole. Lei forse si chiederà, ma costei non poteva neppure ora scrivere? In un albergo si possono fare tante cose con maggior libertà che in una casa. Sì, avrei potuto scrivere. Tante cose avrei potuto fare, anche ribellarmi dicendo «Sono maggiorenne e faccio quel che mi pare e che è lecito fare perché è cosa onesta». Ma, e da questo consideri se sono stata figlia ubbidiente e rispettosa o se non lo sono stata, ma non ho avuto la capacità di disubbidire e offendere mia madre. Ho fatto il mio dovere anche allora. Ho compiuto il mio sacrificio anche allora. Ero così spezzata, fra l'altro, che vegetavo senza nessuna energia. Vivevo solo intensamente la vita intima. Dall'interno c'era tutto un lavorio di ricordi, di pensieri, di rimpianti, molto diversi però da quelli che erano scoppiati dopo il nefasto 5 gennaio 1914, origine di tutte le spine venute dopo. Perché se mia mamma non avesse conculcato allora il nostro legittimo desiderio, io sarei stata da tempo sposata. Roberto, che non era tenuto al servizio militare, figlio unico di madre vedova, non sarebbe andato volontario, non sarebbe morto, io sarei stata a Bari con lui, Mario non si sarebbe innamorato di me, io non avrei avuto tutti quei dolori morali, non il male di cuore, non la lesione spinale. Ora soffrivo molto, ma era un dolore puro da ogni febbre di senso, un dolore santo, privo di ogni impeto di ribellione. Il primo dolore mi aveva staccata da Dio e dalla legge di Dio, gettandomi nella polvere. Il secondo grande, ancor più grande dolore, che riapriva tutte le ferite che il tempo aveva rimarginate e le riapriva per opera della stessa mano materna che, sempre uguale a distanza di anni, mi distruggeva la gioia per la sua comodità, mi riportava completamente a Dio e mi univa a Lui. Nessun altro affetto mi restava nel mondo capace di saziare l'anima mia. Papà era sempre più un bimbo dominato da mamma. Mamma mi era una nemica. Mario non l'avevo più. Le suore mi avevano respinta. Altri buoni amici erano stati cacciati di casa. Più nulla, più nessuno. Solo Dio mi restava per farmi da padre, da madre, da sposo, da amico, da maestro. Piangevo ai suoi piedi, parlavo con lui, mi facevo consolare da lui, gli chiedevo umilmente di prendermi per mano e condurmi sulla via che più gli piaceva, perché ero smarrita e capivo che da me sola non sapevo mai trovare la via destinata a me dalla sua volontà. In poco tempo mia mamma, con la sua maniera autoritaria, si era attirate le antipatie di tutti, personale di servizio, clienti e parenti stessi. I suoi cugini, perché sono cugini di primo grado con mia mamma, più volte le avevano cantato a chiare note che quelli non erano modi di fare, né col marito né con la figlia né coi dipendenti. Figurarsi! Mia mamma non ha mai voluto osservazioni da nessuno. Chi gliele fa diviene per lei un nemico acerrimo. Perciò vi erano già state delle baruffe e non erano neppure 2 mesi che eravamo là. Alla fine di novembre ce ne fu una più pepata del solito e in seguito a questa l'altro cugino mio mi volle con sé all'altro albergo. Bisogna sapere che molte delle dispute erano originate dal fatto che i miei cugini, Giuseppe, Amelide, Emma, Normanna, non condividevano il modo di pensare e di agire di mamma a mio riguardo. Allora gli altri cugini, Battista e Clotilde, mi avevano voluta con loro. Meno ore ero con mamma e meno occasioni questa aveva di esercitare la sua sovranità assoluta. Perciò vi era speranza che vi fossero meno dispute in merito. Io perciò scendevo alla mattina verso le 8 all'altro albergo verso il mare e risalivo all'albergo Villa alla sera, alle 20 e oltre. Così, fuorché nelle ore notturne, stavo lontana. Mi spiaceva per mio papà, ma lui aveva trovato molti svaghi a Reggio ed era lui pure più contento. Mi spiaceva anche non avere più modo di passeggiare per la tenuta e andare al mio caro chiosco, da cui vedevo tanto cielo e tanto mare, e mi trovavo isolata fra piante in fiore e canti di uccelli. Mi spiaceva infine perché non avevo più intorno gli irrequieti e cari cuginetti dai 6 ai 3 anni, tre frugoli che mi si erano molto affezionati, ma tutto insieme non si può avere. Con Clotilde, quella che mi aveva accompagnata a Monza, io mi ci trovavo benissimo. Veramente io mi ci trovavo con tutti, perché so molto adattarmi alle altrui idee. Abituata a vivere con mamma, trovavo facile il convivere in ogni altro luogo. Furono 20 mesi di serenità. Mi occupavo di Memmo, un caro ragazzo decenne, unico figlio rimasto. Lo aiutavo a studiare. Mi pareva d'esser tornata al 1913, quando mi occupavo degli studi di Mario. Uscivo con Memmo per belle passeggiate in carrozza o a piedi. Facevo compagnia a Clotilde, lavoravo con lei che era bravissima nei ricami e merletti, leggevo. Clotilde aveva una bellissima raccolta di libri, è una donna molto colta e sa scegliere perciò anche nei libri i migliori per stile e per trama. Le ho detto che il buon Dio si è servito con me di tutti i mezzi per istruirmi nella sua legge e nel portarmi a lui. Come per un dono speciale, mi ha da bimba preservata da certe curiosità che i discorsi dei grandi potevano acuire in me, gliel'ho detto a suo tempo. Come più tardi nell'ospedale mi aveva dato un equilibrio così perfetto, per cui nei miei feriti io non ho mai visto l'uomo, ma sempre dei poveri bimbi malati. Come per mezzo di creature e di avvenimenti mi aveva riportata alla bella fede della mia prima giovinezza, dopo la fiera tempesta passata dai 16 ai 20 anni. Così ora, servendosi di libri, e specie di un libro, finiva di attirarmi a sé. Le ho detto che purtroppo non avevo mai potuto trovare un sacerdote che io giudicassi un direttore d'anima. Confessori sì, ma direttori no. Perciò, uscita di collegio, ero rimasta sola a guidarmi. Non più esercizi spirituali, non più prediche. Più nulla. Ma Gesù, anche se pareva assente, era presente e mi presentava le occasioni per migliorare il mio animo. In quell'ora di tristezza di quell'inverno 1920-1921, mentre sentendo spezzati tutti i legami più cari, mi accostavo sempre più al mio Dio, ancora un po' timidamente, perché non sapevo fino a che punto si può osare nella via dell'amore e della confidenza, il mio maestro mi dette una spinta potente con un libro. Non si scandalizzi, padre. Era un libro all'indice, Il Santo di Fogazzaro. Mia cugina aveva il permesso arcivescovile di leggere di tutto. Io allora non lo avevo. Ora da anni ce l'ho, ma ne uso ben poco. Allora non l'avevo. E non avrei dovuto leggere perciò quel libro che sapevo all'indice. Ma nella mia ancor debole religiosità non ebbi tanti scrupoli e lo lessi insieme a tutti gli altri della collana. Gli altri mi piacquero più o meno, ma mi piacquero come romanzi veri e propri, ossia belle fole. Che si leggono per passare il tempo e che, una volta letti, lasciano il tempo che trovano. Il santo, invece, incise un segno indelebile nel mio cuore e un segno buono. Non entro in merito sul perché della sua condanna all'indice. Sono cose che non mi riguardano. Le supreme autorità che lo hanno condannato avranno avuto il loro giusto perché. Io anche ora mi chiedo quale sia questo perché, e l'ho chiesto anche a molti sacerdoti, rimanendo però senza una spiegazione che mi accontentasse. Ma per mio conto, e ho sentito dire la stessa cosa da altre persone. Questo libro mi fece un gran bene. Mi gettò a piene vele sul grande fiume, sull'oceano anzi, della misericordia divina e mi confortò a sperare nei valori soprannaturali dell'espiazione, del pentimento che, come novello battesimo, ci rende nuovamente candidi e accetti a Dio. Il vedere il progresso, le vittorie spirituali, l'elevazione di Franco nel regno dello spirito, mi dette ala e lena per divenire audace nell'amore. Fino allora, al ricordo delle mie cadute, ero stata sempre un poco paralizzata, come una bimba che sa di averla fatta grossa e pur sapendosi perdonata è ancora intimidita al ricordo della sua marachella. Da oltre un anno speravo fortemente nel Signore e nella sua misericordia. Ma ancora non osavo dirgli, io ti amo, io mi consacro a te, io mi metto tutta al tuo servizio. Lo avevo così addolorato il mio Dio. Fogazzaro mi convinse che nessuna colpa è tanto grande da non essere passibile di redenzione, che nessun ricordo di passata colpa deve esserci ostacolo nell'avanzare nel bene e che non bisogna fare al buon Dio l'offesa di crederlo così poco padre da essere più giudice che salvatore. Di poi ho trovato questa santa dottrina negli scritti del beato Claudio della Colombier e soprattutto in quelli di Suor Benigna Consolata Ferrero, che altro non sono che dettati di Gesù. Ma per oltre 2 anni chi mi lanciò nel gran mare della misericordia divina fu il Fogazzaro col suo santo. Penso talora che per il bene che quel libro ha fatto alla mia e ad altre anime ferite come la mia, timorose come la mia, il Dio avrà dato a quello scrittore la sua pace. In aprile del 1921, mamma dovette pensare a tornare a Firenze. Era stata emanata una legge che proibiva di tenere appartamenti senza abitarli. Perciò, o tornare a Firenze o trasportare mobili e domicilio a Reggio. Io non avevo nulla in contrario a stabilirmi in Calabria, anzi, avrei voluto farlo. Capivo che con Mario era proprio finita e solo l'idea di tornare a Firenze, dove tutto mi ricordava e Roberto e Mario e tutti i miei dolori passati mi faceva terrore. A Reggio mi era più facile cercare di superare la rete dei ricordi. Così triste è quella rete che si vorrebbe rimbecillire per non ricordare più. E poi a Reggio ero amata dai parenti e difesa. A Firenze sarei ricaduta nella mia solitudine e nella mia miseria di affetti. Mamma, a sua volta, avrebbe voluto rimanere a Reggio, essa pure, unica volta nella vita che io e mamma desiderammo la stessa cosa, per quanto per motivi diversi. Per mamma, tornare a Firenze voleva dire risicare incontri col colonnello e con suo figlio. Incontri deprecabili se li facevo io, non si sa mai. Avrei potuto mettermi d'accordo coi due e allora. E in casa prigioniera non poteva certo tenermi di continuo. Incontri odiosi se avvenivano fra lei e gli altri, perché non c'è come l'avere agito male con una certa persona per farci cercare di evitare di incontrarci con lei, tanto il vederla, anche il solo vederla, ci desta la voce della coscienza che rimprovera. Ma mio papà, che aveva a Firenze tanti amici militari come lui, non volle assolutamente cedere. Anche qui, per la prima volta, si verificò il fatto strabiliante di papà che comandava il suo volere. Con un capriccio di vero bimbo cocciuto, disse che se noi non andavamo partiva da solo, ma lui a Reggio non ci stava per sempre. Perché? Ma a Reggio stava benone, Si divertiva, non spendeva nulla e avrebbe continuato a non spendere perché negli alberghi le persone non bastano mai per sorvegliare le cameriere e i camerieri, i cuochi, eccetera, eccetera. E i nostri cugini ci pregavano di rimanere per aiutarli nella sorveglianza. Dunque ne aveva anche un utile finanziario, ma non cedette. Supplicai papà che per amor mio non tornasse a Firenze. Io non ci potevo tornare, avrei sofferto troppo. Terzo fatto unico e inusitato. Papà, che mi accontentava sempre, che mi voleva sempre con lui, mi rispose: "Tu resta pure, io e mamma si va via". Nulla gli fece cambiare idea. Mamma era sulle spine. Poi si decise. Posto che Clotilde le diceva che mi avrebbe tenuta con sé tanto volentieri, io sarei rimasta laggiù e loro due sarebbero andati a Firenze. Pur di evitare che io potessi incontrare Mario, si decise a tenermi lontana. A tanto può spingere un'idea fissa. Dopo avermi sepolta sotto una valanga di guai, guai se tu scrivi al colonnello, guai se tu scrivi alla nonna di Mario, 3 volte guai se scrivi a lui, guai se ti metti in relazione con chi che sia fra i clienti dell'albergo, guai, guai, guai. Partì. Non sarebbe certo partita se avesse saputo che io, il 14 marzo, avevo ricevuto una illustrata di Mario indirizzata a Firenze e respinta a me dal padrone di casa, dove Mario aveva scritto queste sole parole: "Finché io viva ed oltre". Era stato il più bel regalo per il mio 24° compleanno. Mi aveva fatto piangere tutto il giorno, ma di commozione, perché capivo che Mario mi amava ancora. Clotilde mi aveva detto: "Ma rispondigli, sciocca, fatti la tua vita". Ma io non avevo più coraggio di tentare per la terza volta, con la convinzione di fare un terzo disastro. Insomma, il 21 maggio papà e mamma partirono. Io rimasi con Battista, Clotilde e Memmo. La mia salute, nonostante le delicate cure che i cugini avevano per me da ormai 8 mesi, non migliorava punto. Il dispiacere mi distruggeva piano piano, come lo può fare un tumore maligno. Deperivo, impallidivo e mi sentivo sempre più indebolire. Col venire del caldo intenso in giugno, declinai del tutto. Non vivevo più che di tazze di caffè freddo e frutta. Non potevo mangiare altro. Dormire mi era impossibile. Alla mattina ero un povero straccetto dagli occhi arrossati dall'insonnia, con un grande bisogno di sonno che mi pesava sul cuore, ma che non diveniva mai sonno per davvero. Mi alzavo prestissimo e andavo in giardino a respirare l'aria fresca e profumata dell'alba estiva. Poi in carrozza si andava, io e Memmino, al mare. I miei cugini avevano una vasta cabina, quasi uno chalet, molto comoda e bene arredata. Una bella veranda la ornava e questa era già sopra le onde di zaffiro del bel mare di Calabria, di quell'azzurro intenso, quasi irreale, che è proprio dei mari del meridione. Mentre Memmino faceva i suoi bagni coi cuginetti e altri amici della sua età, io stavo sulla veranda, semisdraiata su una poltrona. Non leggevo, non lavoravo. Stavo là, ad occhi quasi sempre chiusi, perché mi pesava fino a guardarmi intorno, staccata da tutti e da tutto, unita solo a Mario lontano. Delle volte ero così sfinita che pregavo Memmo di buttare a terra sulla stuoia che copriva la cabina accappatoi e cuscini e mi buttavo là, nell'ombra, come un povero cane ammalato, ritmando i miei tristi pensieri sullo sciabordio dell'onde contro la riva e contro i pali che sorreggevano la cabina. La febbre, che del tutto non era mai scomparsa, ma che si era ridotta nei mesi invernali a poche linee, ora tornava più forte. 37,8, 38. Si era riacutizzato il dolore spinale e nel lato destro dell'addome il cuore faceva il matto più che mai. E mi era venuto anche un mal di gola inguaribile e tosse. Clotilde era impressionata. Mi chiese se avevo avvertito i miei. No, non avevo scritto nulla. A che pro? Mi chiese se doveva avvertirli lei. Le risposi di no. Se morivo, tanto meglio. Le chiedevo scusa di darle quella noia, ma per l'amore che mi voleva, un vero amore di mamma, mi lasciasse morire in pace, vicino a lei, che mi voleva bene. Clotilde mi accontentò. Nel mio decadimento fisico, però, si faceva più intensa, viva, vivida, la vita psichica. Più tutto quanto era materia si sfasciava in una rovina sempre più intensa, e tanto più una sensibilità, una lucidezza delle forze psichiche si accentuava. Le ho narrato a suo tempo che fin dal 1910 io ero soggetta a strane premonizioni che erano per me un vero tormento. Nel sonno, brani di futuro o avvisi e consigli per le contingenze della vita venivano a me dai regni del mistero. Anche quel sogno del 1916 faceva parte di queste manifestazioni, ma era sempre nel sonno. Era un temperamento molto sensibile, vibratile direi, ai più lievi tocchi di correnti provenienti da altre, dirò così, stazioni trasmittenti. Per cui avvertivo con esattezza se un dato essere era o non era buono. Le mie cosiddette antipatie o simpatie erano e sono sempre convalidate dai fatti che vengono poi. È ultra difficile che io sbagli. La prima impressione che ricevo è di solito esatta. Solo 2 volte nella vita sono caduta in errore. Dicono i competenti che questo dipende da un complesso di cose che ci rendono come antenne riceventi. Sarà benissimo. Non ci discuto e passo oltre, solo aggiungendo che di essere così perspicace e sensibile, così antenna ricevente, ne avrei fatto volentieri a meno.